E ricominciamo la nostra orazione sempre da Maria, che è lì nel cenacolo, appunto, e sta in una giornata come questa, e sta cominciando la sua giornata insieme con gli Apostoli, ed è una giornata importante perché appunto verrà scelto Mattia per sostituire Giuda nel numero dei dodici. E nel ricordo di Maria, nel ricordo meditativo del suo cuore, nel ricordo, ecco, pieno di contemplazione, di consapevolezza di tutti i doni che il Signore le ha dato, partendo sempre da quell'inizio delle parole dell'angelo che le hanno svelato l'essenziale della sua vocazione, della sua vita. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. E sono le parole che riguardano l'incarnazione di Dio, del Figlio di Dio, il fatto di essere stata lei scelta come madre di Dio. È una rivelazione altissima, una rivelazione che racchiude in sé la Trinità, anche con le parole che dice dopo l'angelo, aiutato dalla domanda di Maria. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? È una domanda totalmente diversa da quella di Zaccaria, il suo parente, che invece fece quella domanda, ma come pieno di certezza che non poteva avvenire quello che l'angelo gli aveva detto, che lui da anziano avrebbe potuto avere un figlio con sua moglie Elisabetta. Invece la domanda di Maria è piena di fede, di certezza, semplicemente chiede come deve avvenire questa nascita così, così straordinaria, questa incarnazione, come può nascere il Figlio dell'Altissimo in lei, no? Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Come avverrà questo? E questa domanda, in un certo senso misteriosa, che poi a partire da Sant'Agostino in poi viene interpretata prevalentemente come una decisione previa di custodire la verginità anche nel matrimonio, anche se poi, ecco, per esempio Benedetto XVI dice che questa spiegazione non è difficile da concepire in quell'epoca, in quella mentalità. Comunque, in ogni caso, l'angelo, nel caso questa domanda di Maria, questa capacità di interloquire, di questa libertà dell'animo di questa nostra madre, questa giovane donna che mette subito in pratica l'incoraggiamento a non avere paura, non avere paura neanche di domandare quello che non sai, no? Quello che non comprendi. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Questa, ecco, vedete, quindi l'angelo ha rivelato già il Padre, il Figlio che nascerà in lei e lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo che Maria nel Cenacolo insieme con gli Apostoli sta attendendo come una discesa di forza, di potenza divina dall'alto e sta pregando perché questo avvenga. E ecco, lo Spirito Santo è già è stato presente in lei fin dal suo concepimento con pienezza e in questo momento dopo il suo sì, lo Spirito Santo agisce in lei in un modo assolutamente unico e quindi questo figlio di Dio che noi chiamiamo Gesù, che Maria ha portato nel grembo e ha dato alla luce e ha fatto crescere, ha nutrito e ha educato, possiamo anche dire così, e ha fatto crescere questo figlio di lei e dello Spirito Santo, di lei e di Dio. È appunto il frutto del suo sì e della sua disponibilità a lasciare che lo Spirito Santo in lei operasse questo prodigio, questa realtà da un lato molto naturale, perché tutto è avvenuto in modo naturale tranne l'aspetto del concepimento. E tutto il resto, e poi si è sviluppato questo bambino come tutti noi, no? E questa è una verità, questa è l'incarnazione del Figlio di Dio, è centrale della nostra fede ed è molto bello, come dire, conoscerla attraverso Maria, perché lei è la testimone di quello che è accaduto ed è stata lei scelta da Dio per operare questo diventare uomo di Dio, il Figlio di Dio, è uomo come noi, in tutto uguale a noi, tranne nel peccato, inconcepibile in lui che è Dio, qualcosa che vada contro Dio. È bello contemplare anche dedicare, penso, no, la giornata di oggi a mettere al centro della nostra attenzione, sempre attraverso Maria e attraverso lo Spirito Santo e attraverso anche i discepoli che sono stati i testimoni della vita di Gesù, perlomeno della vita, quella che noi chiamiamo pubblica, cioè dove si è cominciato a manifestare come il Figlio di Dio, come colui che era venuto per proclamare la nostra salvezza e portarla a compimento attraverso i discepoli che l'hanno conosciuto. Ecco, mettere anche noi al centro della nostra attenzione è il Figlio di Dio, questo bambino e poi adolescente, adulto, che è il nostro Dio, che è il nostro Salvatore, che è il nostro amore. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Però prima di questo fiat è interessante notare che l'angelo Gabriele, insieme alla rivelazione della nascita, quello che gli veniva proposto, avrebbe potuto anche rifiutare questa chiamata, no? Quello che insieme alla rivelazione della nascita del Figlio di Dio Ecco, mette insieme, ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, questo è il sesto mese per lei, perché era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Perché l'angelo ha detto questo, ha aggiunto Elisabetta nel suo annuncio, per confortare Maria, nel senso farle capire che, cioè o ricordarle, no? Che nulla è impossibile a Dio, che Dio può fare qualunque cosa, e quindi per incoraggiarla a credere. Questo può essere un motivo per farle capire che non era sola in questo progetto così grande, per offrirle la possibilità di una confidenza. Lei avrebbe potuto confidare a Elisabetta questa grandiosità che le era accaduta e poteva essere in qualche modo capita, perché poi queste due nascite erano collegate l'una, in qualche modo erano collegate l'una all'altra. E anche questo e anche altri motivi che voi potete pensare, ma io penso anche che fin dall'inizio della vocazione di Maria, lei viene orientata sì, a non stare da sola, a pensare agli altri, a dedicarsi agli altri, e infatti Maria poi capisce questo e va subito, va in fretta, cioè è come se, ecco, anche in questo caso l'amore di Dio e l'amore del prossimo non siano mai nella Bibbia, nel Nuovo Testamento in particolare, separati, disgiunti, scissi, sono sempre totalmente mescolati. D'altra parte, noi sappiamo che Gesù stesso viene per noi, no? Non viene, non so, per qualcosa che riguarda lui stesso, per la sua viene per salvarci, viene per dimostrarci da vicino l'amore di Dio, e quindi ecco, contempliamo questo bimbo nei ricordi di Maria. C'è tutta la storia di Gesù in quei giorni in cui lei aspetta lo Spirito Santo insieme con gli apostoli, come facciamo noi oggi, e c'è il ricordo di Gesù, il racconto su Gesù, Gesù che è ormai scomparso dalla loro vista, dal fatto di poterlo vedere, ascoltare, mangiare con lui, sentire la sua voce, stringere il suo corpo. E allora questa assenza della visibilità e della tangibilità del corpo di Cristo che lei stessa ha generato, di cui lei è madre, non solo del corpo, lei è madre della persona, e quindi per questo la possiamo chiamare madre di Dio, Theotokos, cioè è veramente strabiliante il titolo che la Chiesa dà a Maria, però è molto vero, è molto bello e piace molto a nostro Signore. Allora, nel mezzo di questi racconti di Maria ai discepoli su Gesù, ecco Maria, la madre di Gesù, che era insieme con loro lì, nella sala superiore di quella casa. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, leggiamo oggi nella messa di San Mattia, e disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo. Vedete come già la fede nello Spirito Santo come autore della scrittura è presente, cioè la fede nello Spirito Santo e con tante sue caratteristiche, fra le quali quella di essere l'ispiratore di tutta la Sacra Scrittura. Per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Era infatti stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Anche il concetto della sorte, no? della fortuna, la fortuna della vocazione cristiana, no? è come un regalo. A San José Maria piaceva, era molto devoto di San Mattia, gli piaceva appunto contemplare questa fortuna della vocazione che arriva anche in modo inaspettato. Infatti lo ha fatto raffigurare nella chiesa di Santa Maria della Pace, dove adesso riposa il suo corpo e viene venerato lì. E San José Maria, ci sono la Madonna con i 12 apostoli, e il dodicesimo Mattia è raffigurato con dei dadi in mano, no? Come ecco colui che ha vinto questa sorte. E anche per noi è una fortuna, la vocazione divina è un regalo, ecco, quindi noi in questi giorni ringraziamo Dio di questa chiamata, ringraziamo Dio del battesimo ricevuto e di tutte le chiamate successive che hanno specificato, che stanno specificando il nostro compito sulla terra, no? Ecco, c'è una. Saltiamo quello che riguarda Giuda, lo leggiamo poi nella messa. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. E, ecco, bisogna che sia uno che ha conosciuto Gesù, che è stato con lui sempre. Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Vedete, questo Giuseppe aveva ben due soprannomi, no? Quindi, ed è il primo che hanno scelto, il primo della lista, no? E forse era il più titolato, no? E poi, secondariamente, questo Mattia che non aveva particolari doti, secondo così possiamo dedurre da questa semplice nominarlo così, e poi pregarono dicendo: tu, Signore, che conosci, e ne scelgono due per lasciare al Signore la possibilità di scegliere. E la Chiesa continua a fare così, non getta la sorte, no? Perché adesso usa metodi più così. Usa la ragione, il discernimento. Pensate, quando deve scegliere un vescovo, ecco, manda tre nomi, no? Al Papa, per esempio, no? E il Papa riflette, prega e poi sceglie. Poi pregarono dicendo: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirare una sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. E ecco, la caratteristica di questi due discepoli è quella di questi due apostoli, quella di aver conosciuto Gesù, di essere stati con lui fin dall'inizio, e anche loro, anche Mattia, con la sua intercessione ci può aiutare oggi a contemplare il mistero del Verbo incarnato, a cercare di lasciarci conquistare ancora una volta da lui, a cercare di fare l'esperienza di Maria, anche se ovviamente non può essere così come la sua, però chiederle di passarci qualcosa della sua esperienza di Gesù o l'esperienza, ecco, di coloro che, dei primi che erano stati con lui. San José Maria piaceva dire che la nostra vocazione di cristiani comuni è come quella dei 12 apostoli, ecco, perché siamo chiamati a stare con Gesù e a parlare di lui come i primi, no? Li chiamò, dice San Marco, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Sono i due aspetti di ogni vocazione cristiana: stare con Cristo e parlare di lui. E gli apostoli sono affascinati da Cristo. Anche San Paolo, noi siamo devoti di San Paolo perché lui non lo ha visto come noi, o meglio è apparso a lui, ma non ha vissuto con lui, è come noi, è diventato cristiano dopo la morte di Gesù. Ha incontrato Gesù appunto sulla strada di Damasco e lui parlava della sua vocazione come di un essere stato afferrato da Cristo, e anche noi lo siamo e lo possiamo essere ancora una volta e ancora di più oggi. Possiamo chiedere al Signore che ci afferri con la sua mano forte. Vi ricordate San Giovanni, prima lettera di San Giovanni, quello che era da principio, quel Dio che luce da luce, no? In principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Quello che noi, e allo stesso tempo che è stato con noi, che è diventato uno di noi, e lo è e lo sarà sempre, con il suo corpo umano e la sua anima umana, vivo, presente in mezzo a noi oggi, presente nella messa che celebriamo tra poco, presente nell'Eucaristia che riceviamo, presente nella nostra anima, presente tra di noi perché siamo riuniti nel suo nome, presente nella Sacra Scrittura, in particolare nel Vangelo che noi veneriamo. Presente nei nostri fratelli che noi serviamo e facciamo a lui quello che facciamo a un nostro fratello, a una nostra sorella, lo stiamo facendo a lui. Io sono chi sei tu, Signore, no? Diceva San Paolo quando è stato folgorato da quella luce. Sono il Gesù che tu perseguiti, no? Quando Paolo metteva in carcere uomini e donne, metteva in carcere Gesù. Quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta. Vedete come che bello parlare di Gesù come della vita. E Gesù dice: io sono la vita. E di ciò diamo testimonianza, vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre, Gesù. La vita eterna è Gesù e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, cioè con i loro sensi hanno conosciuto Gesù, capite? Noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siete in comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. E oggi nella festa di San Mattia, dopo aver letto la storia della sua vocazione narrata dagli Atti degli Apostoli, noi leggeremo altre parole, come che spesso noi meditiamo anche in questi giorni, parole di Gesù nell'ultima cena, parole centrali, parole fondamentali. come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Vedete come Gesù ci considera, cioè come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Quindi noi siamo figli nel Figlio, siamo dentro di Lui, c'è una corrente d'amore che non ha salti, ha continuità dal Padre al Figlio, dal Figlio a noi. Rimanete nel mio amore, rimanete, cioè abitate sempre nel mio amore, questa è la nostra casa. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Ma questa osservazione di Gesù non dobbiamo intenderla come, cioè dobbiamo intenderla con le parole che dice dopo. I suoi comandamenti sono fondamentalmente questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete amici se farete ciò che io vi comando, amatevi gli uni gli altri. E lo ripete ancora, non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Oggi possiamo, ecco, notare che nella Messa chiediamo sempre tutto attraverso Gesù, cioè chiediamo tutto al Padre attraverso Gesù, e anche nella nostra preghiera personale possiamo fare così: Padre, ti chiedo questo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Me l'ha detto Lui, no? Ce l'ha detto Lui di chiederti così, di domandarti qualunque cosa nel suo nome. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E per questo, ecco, da questo sapranno che siete miei discepoli. E allora Gesù dice: come io ho amato voi. Allora nel nostro contemplare oggi Gesù, nel nostro mettere la nostra attenzione, lo sguardo e insomma l'amore sul Verbo incarnato che Maria ci porge, ci lascia prendere in braccio, Gesù bambino ci lascia stare con Gesù adulto, ci mette in contatto con Lui, e ecco, noi possiamo contemplare in modo particolare come Tu ci hai amato, no? Come Tu ci hai amato. Il Papa Francesco dice che questo amore per Gesù che ci salva è poi la spinta dell'evangelizzazione. La prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno di implorare ogni giorno di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale, posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli. Riconosciamo questo sguardo d'amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Che dolce è stare davanti a un crocifisso o in ginocchio davanti al Santissimo o semplicemente essere davanti ai suoi occhi. Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza, come toccava i malati e guarivano, come e ci lanci a comunicare la sua nuova vita. Dunque ciò che succede è che In definitiva, quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo. La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce e torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. Ecco, anche con questo incoraggiamento del Papa andiamo alla messa a portare sull'altare tutti questi nostri desideri e anche questa nostra gioia, questo nostro ringraziamento per il dono immenso, ineffabile dell'incarnazione che Dio Padre e Dio Figlio e Dio Spirito Santo ci hanno fatto attraverso Santa Maria.